Pluriversi Radio, podcasting all'Università di Bergamo.
Per il corso di laboratorio di comunicazione multimediale, Mattia Ferrari e Barbara Satta affrontano il tema dell'organizzazione della pagina multimediale, prendendo spunto dal capitolo 3 del libro di Giulio Lughi, Parole Online, edito da Guerini.
Cosa parliamo oggi, Barbara?
Parliamo della pagina multimediale.
Sì, dai.
Va bene. Un testo multimediale, come sappiamo, può offrire diverse possibilità di interazione grazie all'uso del linguaggio di marcatura. Questo infatti consente un utilizzo dinamico dei contenuti che si adattano in base alle possibilità di fruizione dell'utente e inoltre in base all'interazione dell'utente stesso con l'interfaccia, per esempio cliccando su un link. Come tutti ben sappiamo, infatti, quando visualizziamo una qualunque pagina su internet, questa è composta da svariati elementi che possono essere analizzati in base alle loro caratteristiche: la grafica, ovvero la composizione degli oggetti sulla pagina, la dinamica, che determina le regole per la successione degli oggetti sulla pagina nel corso del tempo, per esempio l'HTML dinamico consente alla pagina di trasformarsi in determinate circostanze. Abbiamo poi la funzione, cioè lo scopo, il fine dell'esistenza dell'oggetto nella nostra pagina, e naturalmente la codifica, in quanto la digitalizzazione di un contenuto impone la sua trasformazione in un determinato linguaggio, il quale sarà poi accessibile alle piattaforme informatiche che possano comprenderlo. La codifica, il primo punto, riguarda l'informazione che può essere trasmessa sotto diverse forme. Da un lato ci sono diversi tipi di contenuti visivi, immagini, testo o video, che occupano posizioni e o tempi diversi della pagina, in quanto appartengono tutti al canale visivo. Dall'altro ci sono i contenuti sonori, come per esempio un sottofondo musicale, quella che si può definire la colonna sonora della nostra pagina. Come per esempio, nel momento in cui stiamo registrando, siamo in un bar, c'è un sottofondo musicale che magari si sentirà anche, forse no. Oppure gli effetti dinamici dovuti all'interagire dell'utente con l'interfaccia predisposta dal programmatore. Questi necessitano di un apparato audio adatto all'ascolto. I testi, per esempio, sul web sono codificati come HTML, i quali possono essere a loro volta collegati con i file CSS o JavaScript.
Perché, Barbara? Cosa sono i CSS?
CSS sono i fogli di stile e sono una serie di istruzioni integrate nel testo o in un file collegato che indicano come visualizzare graficamente le diverse parti del testo.
Il JavaScript, cos'è?
Il JavaScript è un linguaggio di scripting progettato per funzionare solo dentro un browser e quindi in grado di agire sulle pagine web, per esempio definendo i componenti della finestra o la dimensione della finestra stessa. Le immagini e le icone poi sono sicuramente fondamentali per definire la nostra pagina come multimediale. Le icone sono dei semplici disegni atti a dipingere o completare le funzionalità della pagina, per esempio un bottone disegnato da cliccare, e sono generalmente compresse nel formato GIF. Le immagini invece sono in genere file grafici con diversi migliaia di colori e sono compresse in JPEG o in PNG.
GIF, JPEG, PNG, ma perché proprio questi formati?
No, Mattia, questi formati sono quelli che sicuramente saranno visualizzati da tutti i browser grafici, quindi si può in un certo senso parlare di standardizzazione. Abbiamo poi infine i video, che sono le successioni di immagini, ma anche in questo c'è una distinzione che dobbiamo fare. Abbiamo infatti le animazioni e i filmati. Le prime, le animazioni, sono una successione di immagini disegnate. Ne sono un esempio le GIF animate oppure i file flash, un nuovo formato di grafica vettoriale ora molto in voga, usato anche su internet. Con i filmati si intendono invece i motion pictures di immagini fotorealistiche. Anche questi possono essere inclusi nelle nostre pagine. Si badi però che il peso dei video fotorealistici è notevole e la loro corretta fruizione dipende dall'ampiezza di banda a disposizione dell'utente. Sebbene questo esiste, la tecnologia di streaming che permette di vedere la parte di filmato scaricata permette anche di...
Falla, ripeto.
Ma Mattia, solo il canale uditivo e visivo sono coinvolti?
Beh, Barbara, a livello ideale tutti i nostri sensi possono essere stimolati attraverso una codifica adeguata che piloti le funzionalità di una periferica adatta alla riproduzione anche di sensazioni tattili, o perché no, olfattive.
Ad esempio?
Dunque, Giulia Lughi indica l'uso delle periferiche tattili esclusivamente per il lato connesso alla realtà virtuale, ma non c'è solo questo. Ad esempio esistono periferiche oramai quasi pronte per la commercializzazione, che possono essere di grande utilità per gli ipovedenti, come un mouse che genera il braille partendo da un qualunque documento, e quindi anche da una pagina web. Per quanto riguarda gli odori, esistono invece le periferiche collegate ad una normale porta USB, che sintetizzano gli odori codificati nel documento, partendo da degli aromi di base.
Ma restando nel multimediale, ho sentito anche parlare del cinema, tra virgolette, odoroso.
Certo, ci sono delle sperimentazioni anche in questo senso, e non sono certamente così mal viste come il famoso libro di Huxley, The New World, dove il cinema odoroso è uno strumento di assuefazione e propaganda, ma il discorso sarebbe troppo vasto.
Torniamo allora alla grafica. La grafica è la composizione degli oggetti sul documento, tra i quali abbiamo le tabelle, i form, le zone sensibili, i livelli e i segnaposti. È però importante definire la differenza tra documento e finestra. Il primo è il file inviato dal server verso la macchina, ed è poi visualizzato in una finestra del browser, se è un documento HTML, che quindi lo contiene. La finestra è composta invece da diversi elementi, da un lato per l'appunto il riquadro atto alla visualizzazione del documento, dall'altro gli elementi dell'interfaccia del programma. Nel caso di un comune browser avremmo, per esempio, la barra di navigazione e il menu standard. La finestra invece non ha una struttura fissa, possiamo tranquillamente ridimensionarla, a discapito però del modo in cui vedo il contenuto. In realtà un documento ben codificato in HTML permette di fruire il contenuto al meglio delle possibilità, a seconda delle mie preferenze o delle caratteristiche tecniche del nostro hardware. Come nota giustamente Moody, per esempio, nel browser Explorer possiamo premere il tasto F11 per visualizzare a schermo intero la pagina, a discapito però delle funzioni che le barre di navigazione o i menu ci offrono. Se ad esempio in una TV guardiamo nella maggior parte dei casi un canale alla volta, una delle caratteristiche della navigazione web è l'opportunità di aprire più documenti contemporaneamente. Possiamo anche qui distinguere alcune situazioni. Un lettore apre diverse pagine che però non hanno alcuna relazione tra loro. È forse il caso meno interessante dal punto di vista tecnico. Affascinante però da quello sociologico o sociomediatico. Al contrario, una pagina web può aprire i collegamenti ad un'altra pagina in una nuova finestra, usando lo specifico tag target, oppure con un'adeguata programmazione JavaScript. Quest'ultima tecnica possiamo perfino scegliere le caratteristiche della finestra che conterrà la pagina linkata. Per esempio, la presenza o meno delle barre di navigazione, l'eventuale non ridimensionabilità della finestra, e perfino dimensione e posizione della finestra stessa, e altro ancora. Inoltre, perfino l'utente può, con i comandi di menu, aprire un collegamento in un'altra finestra, senza che questo sia stabilito nella pagina. I programmi di browsing più recenti prevedono anche la tecnica della navigazione a schede, come per esempio il progetto open source Mozilla Firefox. È vero quindi che i navigatori tendono a standardizzare le modalità di fruizione del web, ma sicuramente la presenza di diversi attori nel panorama informatico permette una certa evoluzione delle interfacce. Infine abbiamo i frame. I frame li possiamo definire, come Lughi fa nel suo libro, delle finestre a tutti gli effetti che contengano altre finestre. Però a scanso di equivoci preferiamo usare il termine cornice, in quanto ricorderete che una finestra è un programma di visualizzazione che include il documento visualizzato. Un documento frameset è infatti composto da una descrizione precisa dei sottodocumenti, i frames, che lo compongono, a partire dall'indirizzo dei sottodocumenti stessi, arrivando a specificare poi la posizione e la modalità di visualizzazione di questi. La gerarchia di questi oggetti va dal frameset, definito cornice madre, fino ai frame, che sono i sottodocumenti figli. Ognuno di questi ultimi può contenere al suo interno comandi di indirizzamento ad un altro frame, o perfino comandi di chiusura. Per esempio, possiamo definire, utilizzare i frame per avere sezioni fisse, come ad esempio la presenza di un menu di navigazione all'interno della nostra pagina, oppure ad esempio un'intestazione fissa come un titolo o ancora un piedi pagina comprendente il copyright o i contatti.
Naturalmente i frame presentano anche degli svantaggi, in primis ostacolano il lavoro dei motori di ricerca. Questi hanno spesso difficoltà ad individuare la struttura del sito web in presenza di frame. A ulteriore specificazione, lo spider potrebbe fornire al database del motore solo l'intestazione del sito, con la conseguenza che quando l'utente clicca sul link proposto dal motore di ricerca, si troverà a visualizzare solo una parte del nostro sito.
È possibile ovviare a questi problemi?
Ma certamente. È possibile utilizzare correttamente il tag noframe, definendo al suo interno la struttura del sito, oppure creare un JavaScript che sia in grado di controllare l'indirizzo della finestra del browser, con lo scopo di reindirizzare l'utente alla pagina principale, visualizzando il frameset nel modo voluto. Ti ringrazio per la collaborazione, Barbara.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao.